Rav Shalom Bakhbut, Siha su Hanukkah, Centro di Cultura Ebraica di Roma, 1975, digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Beh, innanzitutto penso che tutti quanti più o meno abbiano sentito parlare della storia di Hanukkah, e in modo particolare l'accento è sempre posto sulla figura di Antioco l'Epifane per quello che di negativa ha potuto fare nei confronti del popolo di Israele. Ora il problema che bisogna porsi è di andare a vedere se veramente, cioè come sono andate veramente le cose. Innanzitutto una delle cose che dobbiamo spiegare è come mai nell'antichità, quando in un periodo in cui non era conosciuta in pratica la discriminazione religiosa, diciamo, la cosiddetta kfiya datit, la costrizione religiosa, in quel periodo, in un periodo di questo genere, come è potuta venire fuori una persecuzione tipo quella appunto fatta dai Seleucidi? Ora, in pratica, a questa risposta, a questa domanda, ci sono varie risposte, gli storici cercano di trovare le varie motivazioni. Alcuni dicono, per esempio, che sia stata a causa delle difficoltà di carattere economico in cui si trovava in quel momento Antioco l'Epifane, dato che aveva appena fatto aveva appena subito una sconfitta da parte degli egiziani, dei Tolomei da una parte, e dall'altra, anche nei confronti di Roma c'era appena stata una grossa sconfitta, e c'era quindi bisogno di recuperare determinate risorse, e poteva recuperarle, per esempio, depredando i tesori del Tempio. Questa è una prima spiegazione che viene data. Una seconda, che ci sarebbero state delle motivazioni di carattere strettamente politico, cioè alcune leggi restrittive nei confronti della popolazione avrebbero aumentato il potere dei Seleucidi, e questo poteva essere estremamente utile per rafforzare il potere interno del re. Una terza spiegazione è quella che solitamente viene accettata solitamente, ma che dobbiamo andare a vedere quanto sia vera, è che Antioco l'Epifane sia un pochino il rappresentante della cultura ellenistica, che aveva praticamente cominciato a diffondersi attraverso Alessandro il Grande, e che a un certo punto si sia sentito investito di questa funzione, cioè la funzione della diffusione della cultura ellenistica. Ora però tutte queste spiegazioni, tutte queste motivazioni non resistono nel momento in cui noi vediamo che effettivamente l'unica popolazione che è stata sottoposta a queste leggi è stata in pratica la popolazione del regno di Yehuda, del regno di Giuda. E noi potremmo in effetti accettare l'una o l'altra soltanto se abbiamo delle prove di carattere storico. Ora ci sono alcune prove di carattere storico per una di queste tre, però non ve le vengo qui a citare, si sono soprattutto nel libro degli Asmonei, un libro che è fuori dal canone biblico, che tuttavia però non sono ancora abbastanza convincenti. Se noi però andiamo a vedere un pochino più da vicino quello che è successo veramente in Yehuda in quel periodo, vediamo che il grosso problema è l'isolamento culturale in cui si trovava in quel momento il regno di Yehuda. E in pratica appunto il grosso problema che ha sempre coinvolto un pochino l'ebreo è quello di sentirsi culturalmente un po' isolato rispetto agli altri. Ora, ci sono vari elementi per poter dire che c'è stato un tentativo da parte soprattutto dell'aristocrazia intellettuale da una parte ed economica dall'altra, alcuni tentativi rivolti proprio a ellenizzare internamente il regno di Yehuda, cioè Yehuda, per cercare di portare, di rompere praticamente questo isolamento. Ora, in pratica, se noi andiamo a vedere come si era un pochino svolta la storia del popolo di Israele dal momento dal regno di dal ritorno da Babele in poi, vediamo che sostanzialmente gli ebrei godevano di una notevole autonomia. Difatti il re Artaserse nel 459, per esempio, aveva stabilito che la Torah era la legge ufficiale dello Stato ebraico, E in pratica questa legge, questa disposizione di Artaserse era stata poi accettata a suo tempo da Antioco III. Soltanto successivamente con l'Epifane cambiano un po' le cose. Ora, in effetti è stato proprio dietro una sollecitazione di questo stato della popolazione, di Gerusalemme in modo particolare, perché noi dobbiamo tenere conto che Yehudà in quel momento, lo stato di Yehudà era sostanzialmente Gerusalemme, cioè non è che non ci sia oltre al di là di Gerusalemme qualcosa di più, ma da un punto di vista culturale veramente Gerusalemme costituiva il centro. Ora, in pratica è stato proprio a causa di quelli che erano non solo disposti a ellenizzarsi, ma di quelli che praticamente hanno voluto portare l'ellenizzazione, quindi in pratica è dovuto soprattutto a loro, il fatto che Antioco IV aveva pensato che fosse opportuno cambiare alcune disposizioni. Possiamo forse dire che sia un pochino scappata la mano a questi signori che volevano ellenizzare, quindi aprire un pochino i confini del regno di Yehudà, dello stato ebraico in quel momento, ma che in effetti all'inizio ci sia stato un chiaro tentativo un pochino di scandalizzare un po' la popolazione, no? Abbiamo vari esempi, per esempio nel Giasone, Yehoshua Giasone, aveva ottenuto da Antioco di aprire per esempio un ginnasio e un circo a Gerusalemme. Ancora effettivamente, se si pensa che cosa poteva significare questo nei confronti della cultura ebraica, insomma, cosa che è effettivamente scandalizzante, ma non tanto quanto poi tutte le disposizioni, quali per esempio quella avvenuta tempo dopo, tipo il sacrificio del maiale, eccetera, eccetera, che aveva tenuto conto che il maiale non era assolutamente una degli animali che erano di consueto venivano accettati o sacrificati, neanche siamo dai siriaci, visto che qui parliamo di Antioco l'Epifane. Quindi in pratica c'è stato un tentativo interno di sovvertire praticamente le leggi che erano state accettate in pratica dall'imperatore di Persia e successivamente riconfermate dai re ellenisti. E quindi è stato questo tentativo che ha portato praticamente a quella che è la vera lotta, che è una lotta che più che tra la cultura ebraica e la cultura non ebraica degli altri, è una lotta all'interno del popolo ebraico tra quelli che vogliono una cultura ebraica e quelli che invece non solo non vogliono questa cultura ebraica, ma cercano di aprirsi in modo tale da snaturare completamente questa cultura. E qui abbiamo appunto varie citazioni, io non ve le porto, dal libro degli Asmonei ci sono notevoli le citazioni in cui si può vedere effettivamente che uno dei punti centrali della lotta sia stato proprio questo. Quindi si trattava a questo punto di definire veramente che cosa era, cosa doveva essere uno stato ebraico, e in un primo momento possiamo dire che la lotta si svolge in due momenti. Un primo momento che essenzialmente consiste nel riuscire nuovamente a riavere una certa autonomia, cioè la stessa autonomia che avevano gli ebrei prima di Antioco IV, cioè con Antioco III, e successivamente Yehudà Maccabì praticamente capisce che questa autonomia, un'autonomia cioè che nonostante che faccia della Torah la legge dello Stato, ma che fa nello stesso tempo della Torah una legge che dipende da un altro re, cioè questa autonomia non può essere più sufficiente. Quindi si crea a questo punto la necessità, portata avanti da Yehudà Maccabì, di cambiare un pochino le cose, e quindi circa 25 anni dopo l'inizio della rivolta si arriva in pratica alla vera e propria indipendenza, che avrebbe dovuto essere il punto d'arrivo, in un certo senso, per ripartire poi a ricostruire una nuova Medinah, un nuovo stato ebraico, ma che in effetti noi vediamo come attraverso la storia sia stato un grosso insuccesso, in quanto in effetti vediamo che mentre prima c'è un tentativo di mentre prima ci si sente l'importanza di questa lotta, successivamente tutti i principi che vengono fuori dai Maccabei non fanno altro che portare un pochino l'acqua al mulino della cultura non ebraica, e quindi si arriva effettivamente a una grossa delusione, diciamo, da un punto di vista storico. Cioè, mentre prima si aveva uno stato, con Antioco IV, uno stato ebraico in cui c'era effettivamente una grossa fetta della popolazione che cercava in ogni caso di, non una grossa fetta, una piccola fetta, ma piuttosto rappresentativa, che cercava di cambiare un po' le cose, vediamo che con tutti i successori dei primi Maccabei, in pratica la situazione è molto diversa, e si arriva appunto poi a una vera e propria assimilazione, e si può avere appunto uno Stato indipendente ebraico completamente assimilato, e questo è l'altro pericolo che si può correre. Quindi noi qui ci troviamo di fronte a qualcosa di effettivamente particolare, cioè i Chachamim in pratica non hanno, per quello che riguarda Hanukkah, non hanno incluso per esempio nel canone biblico nessuno dei libri, non c'è neanche una Megillat Esther, come c'è appunto per Purim, c'è una Megillah di Hanukkah nel canone biblico, non c'è neanche un trattato del Talmud che tratti della storia dei Maccabei, e questo effettivamente testimonia come i Chachamim, i maestri, abbiano visto negativamente, possiamo dire, questo fenomeno, il fenomeno dei Maccabei, cioè l'insuccesso della lotta dei Maccabei si è visto appunto nella fine che ha fatto questo movimento. In pratica di tutta la storia dei Maccabei il Talmud ricorda sostanzialmente il miracolo appunto dell'olio. Qui appunto c'è Zeo Merdar Sheni, cioè questo deve essere spiegato. Come mai i Chachamim hanno voluto ricordare tutta la storia dei Maccabei, in cui ci sono guerre, successi notevolissimi dal punto di vista strategico, e poi se vi interessa possiamo anche vedere, cioè, e fare un parallelismo con la guerra, con le guerre recenti in Israele. Come mai i Chachamim hanno voluto ricordare soltanto questo piccolo particolare? È chiaro che i Chachamim hanno rinnegato, insomma, praticamente tutta la storia dei Maccabei dopo il primo momento, e in un certo senso possiamo dire che il miracolo dell'olio rappresenta un pochino tutta la storia di Hanukkah, la vera storia di quella, non la storia di quella Hanukkah, ma la storia della Hanukkah del popolo di Israele. Cosa vuol dire Hanukkah? E qui penso che arriviamo a uno dei punti centrali che spesso si dimenticano. Hanukkah viene dalla radice ebraica Chet Nun Kaf, che vuol dire Chanech, Chinuch, educazione, consacrazione, iniziazione. Che cosa significa? Che rapporto c'è tra Chinuch, per esempio, educazione, e Hanukkah? Chinuch, per esempio, educazione, è qualcosa che si dà perché si arrivi poi a Hanukkah. La differenza tra Chinuch e Hanukkah è che non si sa se questa educazione sarà poi portata a termine in una Hanukkah, cioè in una consacrazione continua, senza appunto tentennamenti. Quando si parla di Hanukkah, penso che sia importante sottolineare soprattutto che questa Hanukkah non è una Hanukkah, cioè quel momento particolare della storia ebraica, ma è la Hanukkah, cioè la consacrazione di Israele in ogni momento alla sua funzione. In un primo momento i fratelli Maccabei erano riusciti veramente a fare questa Hanukkah, cioè avevano trasformato questo Chinuch, l'educazione che avevano ricevuto, in una Hanukkah. Successivamente questo Chinuch non è più bastato, cioè non c'è stata più questa Hanukkah, questa riconsacrazione continua della funzione di Israele. Ogni consacrazione nella Torah viene accompagnata sempre da unzione mediante olio. Che cos'è l'olio? L'olio è essenzialmente Israele. Inizialmente sembra che questo olio sia sufficiente, se è sufficiente, per pochissimo tempo, cioè per un giorno. Qualcuno dice neanche per un giorno, c'è un Midrash che dice che quell'olio non bastava neanche per un giorno. Quegli uomini, cioè, che hanno fatto la rivoluzione in quel momento, non bastavano neanche per se stessi, in un certo senso, no? Beh, il miracolo è stato proprio il fatto che sia stato un gruppo di persone che sia riuscito praticamente a vincere tutte quelle che potevano essere quella che poteva essere la logica storica, e siano riusciti a contrastare l'assimilazione verso cui la parte aristocratica della popolazione voleva portare il popolo. E la lotta, insomma, tra l'aristocrazia da una parte e i cosiddetti Hasidim di quel tempo dall'altra, no? Cioè di persone che erano disposte in ogni momento anche a sacrificarsi personalmente, e quindi al limite a morire pur di osservare, pur di portare avanti la Torah. E questi Hasidim praticamente sono stati loro a fare quella loro Hanukkah. Cioè, quando si parla di Hanukkah di Shavim è la Hanukkah di Israele. E la Hanukkah viene fatta attraverso l'olio perché l'olio è Israele. Cioè, e qui c'è anche, mi pare, un altro simbolismo molto importante da sottolineare, e cioè che l'olio, se viene messo appunto insieme all'acqua, mantiene una sua integrità, cioè non si confonde. Quindi il fatto che sia stato scelto proprio l'olio come simbolo della Kedushah, come simbolo della consacrazione, penso che voglia dire che in effetti questo olio, che riesce a mantenersi anche per, nonostante tutte le leggi, bene, questo olio riesce a rigenerarsi. E questo in un certo senso mi pare che sia il mistero della storia di Israele. Cioè la capacità di rigenerarsi nonostante le vicende storiche sembrino dimostrare il contrario nei confronti di questa storia. E qui veniamo un pochino a quelle che sono quelle berachot che noi diciamo la sera di Hanukkah, e che penso tutti conosciate. La prima è l'Adlik Nesh Hanukkah, di accendere il Nesh Hanukkah. Su questa berachah esistono molte discussioni, come sia veramente questa berachah. Perché in effetti qualcuno dice non è Ner Shel Hanukkah, ma il Ner Shela Hanukkah, il Ner per la Hanukkah. Non è il Ner della Hanukkah, ma il Ner per la Hanukkah. Cioè questo Ner, questo lume è per la Hanukkah, non è che lui sia il lume di Hanukkah, ma il lume per la Hanukkah, cioè per la consacrazione. Quindi un mezzo, questo lume è un mezzo per la consacrazione. D'altra parte il lume, la luce, eccetera, sono sempre stati associati alla Torah, no? Simbologicamente. Questa prima berachah viene seguita da una seconda berachah in cui la Hanukkah viene vissuta come un Nes, no? Shasani sim lavoteinu bayamim ha'em bazmanaze, che ha fatto un Nes nei miracoli ai nostri padri, bayamim ha'em, in quei giorni, in questo tempo. E qui questa berachah richiama subito la terza berachah, perché quel tempo è questo tempo, no? Bayamim bazmanaze è questo tempo. In effetti il miracolo non è il miracolo di quel tempo, ma è il miracolo di questo tempo. Cioè il fatto che noi diciamo una terza berachah il primo giorno Shecheyan, che ci ha fatto vivere, in effetti testimonia quella che è sostanzialmente l'importanza di questa festa. Cioè questa festa è la festa che potremmo dire ricorda e fa vivere il miracolo della sopravvivenza del popolo ebraico. Questo mi pare che sia il significato alla fine di questa festa, no? Ed è rappresentata abbastanza bene da queste tre berachot. La Hanukkah da una parte, cioè la consacrazione, il lume per la consacrazione di Israele, il miracolo della sopravvivenza di Israele in questo tempo. Quindi penso che capire questo significa avere veramente percepito quello che i Maccabei volevano fare. Cioè i Maccabei volevano in pratica non soltanto fare una guerra contro gli ellenisti, contro gli ebrei che volevano ellenizzarsi e quindi assimilarsi, ma perché veramente i Maccabei credevano che ancora valesse la pena lottare per far valere i valori della Torah in rapporto a quello che è la civiltà, quelle che sono le altre civiltà. Sta di fatto comunque che l'unica civiltà che è riuscita a mantenersi in quel momento è stata la civiltà che i Maccabei sono riusciti a trasmetterci.